Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua. Allora andiamo subito a leggere le notizie online. Oggi è giovedì 16 ottobre, il sito di Radio R ci comunica che è stato giunto un accordo fra comune e diocesi per quanto riguarda la realizzazione di un ostello, che sarebbe la prima volta qui a Recanati, con quasi più di 40 posti letto, che è ricavato dai locali posti nel centro del WF di Villa Coloredo. E sono locali inutilizzati da tempo, anche se erano stati adibiti ad attività ricettiva, ma mai utilizzati, mai trasformati in realtà a questa attività. Ed è stato firmato ieri l'intesa fra comune e l'ente San Filippo Neri, che si metterà subito all'opera per rimettere a posto questi locali e adibirli a ostello, che riceveranno appunto studenti di ogni genere. Ci sarà sicuramente una certa attenzione per i giovani cattolici che vengono qui a Recanati e magari in occasione di raduni o in occasione di studi e di ricerca, ma comunque è aperto questo ostello a tutti coloro che ne faranno richiesta. Questo appunto è quanto il Comune di Recanati, come intesa, ha raggiunto, ed è una buona notizia questa. Come sai, è una buona notizia che nel prossimo Consiglio Comunale ci sarà l'approvazione della delibera con la quale l'hotel Gallery passerà in gestione ad un gruppo di imprenditori e con le stesse regole che erano in vigore ai tempi in cui il comune aveva rapporti con la famiglia Gergo, con la quale è iniziato appunto questa attività di questo hotel a 4 stelle. A Montefano abbiamo una notizia che dei tifosi un po' cretini hanno danneggiato con i fumogeni il manto sintetico dello stadio appunto di Montefano, e ne dà informazione il comune. 9 chiazze, dice, di erba sintetica bruciate e la necessità di un intervento urgente di ripristino. L'episodio si è verificato intorno al 10° minuto del primo tempo di una partita di eccellenza che si è disputata appunto fra Montefano all'Immacolata di Montefano, questo è il nome del campo sportivo, mentre i fumogeni sono stati lanciati dai tifosi della Civitanovese. L'episodio, dicevamo, si è verificato al 10° minuto del primo tempo, quando dal settore ospiti sono partiti numerosi fumogeni lanciati in segno di protesta contro la società rossoblù. Il direttore di gara è stato costretto a sospendere la partita per alcuni minuti, mentre in campo interveniva direttamente il presidente Montefano Stefano Bonacci, che come di consueto segue la squadra dalla panchina. Mi sono precipitato per rimuoverli subito e limitare i danni, racconta Bonacci. Siamo riusciti a evitare il peggio, ma il manto ha comunque riportato bruciature visibili. Ora dovremo sistemarlo insieme al comune, sperando di riuscire a farlo in tempi per la prossima gara a casalinga il 26 ottobre contro l'Osimana. Ora io mi domando una cosa, perché... ma il comune di Montefano Calcio non può chiedere risarcimento danni nei confronti di quei 4 scelerati, cretini, deficienti, idioti che hanno lanciato i fumogeni? Che ci vuole? Non c'è un circuito di video sorveglianza all'interno del campo sportivo che permette di individuare e identificare i cretini? Penso di sì. E si porti il conto a loro. Il comune di Montefano non metta una mano in tasca per risolvere questo problema. Lo faccia subito, naturalmente, e poi l'intervento in modo che il campo sia ripristinato, perché se aspettiamo i tempi burocratici, ma avvii subito un'azione di denuncia civile e quindi in tempi più o meno ragionevoli si faccia risarcire del danno, anzi aggravato dal fatto che ci sono stati anche dei disagi che appunto a cui sono andati incontro gli sportivi, ma anche l'ente comunale. Detto questo, ma lo faranno? Io spero di sì, ecco, anche perché semmai anche la Corte dei Conti dovrà chiedere conto del perché di questa distrazione di denaro pubblico, perché è una distrazione se tu non fai rivalsa nei confronti di chi è l'autore di questi danni, per chiedere a lui appunto di risarcire il danno. È logico che tu crei un danno alla collettività, cioè al cittadino a cui chiedi di mettere a disposizione una parte delle sue tasse per coprire questo danno dovuto a questi vandali. Il centrodestra unito per Portoricanati tira l'orecchio all'assessore Riccetti per quanto riguarda che cosa? Per quanto riguarda, vediamo subito, dice: leggiamo molto impegnato a illustrare i lavori in corso e quelli ultimati, dice il centrodestra rivolgendosi a Riccetti, magari dopo 3 anni rispetto alla tabella di marcia, li esamineremo singolarmente a tempo debito. Nel frattempo ci corre l'obbligo di evidenziare che, come la segnalazione di alcuni concittadini, nella mattinata di ieri 14 ottobre, in realtà 2 giorni fa, quindi presso il nostro cimitero, si sono svolte alcune operazioni di traslazione di salme dai fornetti temporanei a quelli definitivi. Le operazioni si sono svolte senza alcuna chiusura del cimitero, che ricordo obbligatoria, senza la presenza di operai comunali sempre presente e attento il buon Tappanelli, e sembra anche senza l'ufficiale di polizia mortuaria e logicamente senza il custode. Le famiglie di Portoricanati affidate alla sala cooperativa che ha l'appalto, dice, ricordiamo, per aver partecipato a molte di queste operazioni, vabbè. Intanto dice, lei va sul giornale affermando che gli errori sono colpa dei dirigenti, e questo per quanto riguarda appunto una vecchia polemica cui Riccetti tirava in ballo appunto un funzionario dell'ufficio tecnico, che sarebbe stato responsabile del fatto che adesso sono costretti a riportare in consiglio comunale la delibera sulle biciplan, quando in realtà era stato già avvisato nella stessa seduta del consiglio comunale dalle forze di opposizione di questi errori, di cui loro non hanno voluto minimamente tener conto, forti del fatto che andiamo avanti e chi se ne frega, no? Come diceva la Ubaldi. In realtà sono stati costretti dalla provincia e altri a dover far ritornare la delibera per essere corretti in consiglio comunale, e allora dicono i due consiglieri di centrodestra, adesso se la prendono con una funzionaria dell'ufficio tecnico, per cui loro pensano in questa maniera di salvarsi, ma in realtà sono coinvolti in questa vicenda in maniera abbastanza netta. Treia, oltre 20 evasioni, arrestato un 29enne marocchino. Perché ci sono queste evasioni? Perché i militari della stazione Carabinieri di Treia hanno arrestato un 29enne del posto, di origine marocchina, già sottoposto alle altre misure alternative della detenzione domiciliare. Ieri i carabinieri della stazione di Treia, su ordine dell'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha eseguito dell'ordinanza emessa dall'ufficio di sorveglianza di Macerata, hanno dato esecuzione al decreto di revoca della detenzione domiciliare con quella detenzione in carcere a carico del marocchino residente in quel centro. L'ordinanza delle restrizioni in carcere è stata emessa dall'autorità giudiziaria perché l'uomo, nonostante fosse sottoposto al regime di detenzione domiciliare a seguito dell'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai militari del posto e evade dal proprio domicilio per più di 20 volte. Si sono accorti la 20ª volta che aveva evaso per rimetterlo poi in carcere? È abbastanza lenta questa sorveglianza, è piena di buchi, diciamo così, piena di buchi. Vediamo invece come ci sono altre notizie, e precisamente venerdì possibili disagi per la raccolta differenziata Porta a Porta a Recanati, adesso non lo so per quale motivo, ma molto probabilmente, vediamo subito, dice: a seguito della proclamazione dello sciopero nazionale da parte delle segreterie nazionali CGIL, CISL e UIL, trasporti e affidelle, previsto per l'intera giornata di venerdì, sempre di venerdì che si fanno i scioperi in modo da fare il ponte lungo, veramente una cosa vergognosa. Personale dipendente di Cosmini SRL potrà aderire all'astensione del lavoro, pertanto, come comunicato al gestore di Cosmini, si potranno verificare disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti, che per noi coincide con la raccolta della plastica, del materiale appunto quello raccolto nei sacchetti blu. Vediamo a questo punto di dare un po' di spazio anche agli altri siti. Cronache maceratesi dà ampio spazio ancora purtroppo alla tragedia di Coridonia. L'aggiornamento riguarda appunto quel operaio morto sotto i detriti. Francesco portava ovunque positività, lavoratore esperto e grande professionalità, così dice l'avvocato della famiglia purtroppo del operaio deceduto. La sicurezza sul lavoro non è un optional, gli infortuni sono un'emergenza sociale nei cantieri, operai che non risultano assunti. Questo è quanto dice Filomena Palumbo della fine alle UIL dopo la tragedia appunto di Corridonia. Vediamo che cosa ci dice Cronache di Ancona. Usciamo fuori provincia, puntò un coltello alla gola per rapinare uno studente, stato arrestato ed espulso. L'espulsione molto probabilmente quindi riguarda un extracomunitario. L'uomo identificato nel giro di 24 ore dai militari dell'arma, l'episodio è venuto ad Ancona, risultato essere anche già noto per spaccio e violenza domestica. Adesso sembra che sia espulso. L'attività dei carabinieri ha avuto inizio quest'ultimo nel rincasare, era stato avvicinato da uno straniero che dopo avergli puntato un coltello alla gola gli aveva sfilato il portafoglio. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo 24 ore dopo. In particolare, oltre ad essere stato denunciato a piedi libero per spaccio di sostanze stupefacenti nel precedente mese di agosto, risultava essere stato anche gravato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. A seguito di tutto questo, i carabinieri della stazione di Colle Marino, l'esecuzione dei provvedimenti di immediato accompagnamento alla frontiera per il successivo rimpatrio, nel frattempo disposto dal questore di Ancona e poi immediatamente convalidato dal giudice di pace di Ancona, nel pomeriggio di ieri hanno condotto lo straniero alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, da dove poi è stato accompagnato fino al paese di origine dal personale specializzato della Polizia di Stato. Bravi, bravi, finalmente ci date la notizia che questo l'avete imbarcato e finché l'avete lasciato nel momento stesso in cui è sbarcato in Marocco. Bravi, bravi, bravi. Poi abbiamo investito mentre attraversa un sedicenne, finisce a pronto soccorso sempre ad Ancona. Non mi resta altro che parlare di Tavernelle, impianto di cremazione per i monitoraggi ambientali in carico a una ditta di Osimo. C'è un impianto di cremazione, quindi per chi per ora ci si avvale soltanto di quello di San Benedetto del Tronto, ma è ora che anche qui da noi ci avevano provato anche a mettere a chiedere a Loredo, ma si sono tutti sollevati ben pensanti, quelli dicono no, per carità, e per carità. Adesso io vedo che sono pochi quelli che si fanno seppellire, no, in una bara. Sì, la bara serve, ma di quelle povere, così si risparmia anche in realtà nei funerali, perché naturalmente le spese di sepoltura sono minori rispetto all'acquisto di un loculo e così via, oltre al fatto che poi un loculo tu lo devi cedere e dare in eredità magari anche ai tuoi figli o ai tuoi nipoti, e non è il caso di aggravarli anche di queste preoccupazioni. Comunque sta di fatto che molti si fanno incenerire, e allora facciamoli questi inceneritori, no, per la cremazione anche qui da noi. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata, più tardi alle 10.30 filo diretto in mia compagnia. Ciao, ciao, ciao.